Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri.
Ciao a tutti, sono Letizia Gamberini, giornalista del Carlino, e questa è la nuova puntata del Resto di Bologna. Nelle guide turistiche ormai è un mantra. Girate per le strade e guardate in alto, in basso, cercando quei dettagli nelle vie che raccontano la storia di una città. E questo non può che valere alla perfezione per Bologna, che con la sua stratificazione di periodi e di stili offre chicche venute dal Medioevo, scorci rinascimentali, eleganza ottocentesca e, scivolando fino al Novecento, dettagli dal sapore liberty fino alla street art. In questa puntata del podcast andiamo in cerca di alcuni lasciti di inizio Novecento, più o meno visibili in vari punti del centro e non solo. Partendo da una suggestione, quel lampione in ferro battuto, con le sembianze di un leone, all'angolo tra Piazza Nettuno e Via Rizzoli. Quella lanterna d'altri tempi, e infatti è del 1920, attribuita a Gaetano Samoggia, venne collocata dopo il restauro di Palazzo Reenzo progettato da Alfonso Rubiani. Alla fine del 2011 fu oggetto di un importante restauro, durato circa 4 mesi, costato circa 20.000 euro, curato dall'architetto Francisco Giordano. In città se ne parlò molto, anche perché poco dopo, eravamo proprio alla fine di marzo del 2012, l'allora sindaco Virginio Merola lanciò un'idea, quella di collegare le sale parto degli ospedali Sant'Orsola Maggiore al lampione. Ogni volta che fosse nato un bambino, la luce avrebbe lampeggiato in Piazza Maggiore. La suggestione era venuta da un viaggio del primo cittadino a Ghent, in Belgio. Lampade e lampioni della centralissima piazza erano collegati ai reparti di maternità degli ospedali locali e si illuminavano ad ogni nascita. La giunta diede il via libera all'operazione, si era trovata anche la tecnologia con Fondazione Alma Mater e una start-up. La notizia fece il giro del paese, piacque moltissimo anche alla cittadinanza, ma alla fine il progetto non si concretizzò. Il piccolo giallo del lampione negli anni è restato però, e in città ogni tanto se ne parla ancora. Ma sono tante le tracce di questa stagione in cui l'arte fioriva abbellendo tanti angoli della città. A inquadrare il periodo storico per noi, guidandoci in una piccola caccia al tesoro, è Beatrice Buscaroli, storica dell'arte, curatrice e docente universitaria.
La definizione liberty riguarda alcuni paesi soltanto, ma tra i quali l'Italia, perché altri paesi adottano per esempio Jugendstil oppure Art Nouveau. In generale è un periodo compreso tra il 1890 e il 1910, quindi un momento di grande fioritura di tutte le arti, è un momento delle grandi secessioni tedesche e austriache. E in tutti questi paesi nasce questa cultura di un rinnovamento nel guardare la natura, nel guardare gli elementi ornamentali che offre la natura, da cui derivano per esempio soprattutto questo amore, questa predilezione per le linee curve, per le linee che tornano su se stesse, per un decorativismo che poi diciamo rimane di moda per non tanti anni come si vede, ma che indubbiamente contribuisce ad abbellire le città in momenti di grandi cambiamenti, come per esempio Bologna. Bologna ha un piano regolatore importante nell'889, che poi è quello che stabilisce la circonvallazione, insomma, dei viali, e che fra l'altro entra a pieno diritto nella storia del liberty, perché lascia spazio per delle nuove lottizzazioni, che come quelle dietro via Andrea Costa, diciamo tra via Saragozza e via Andrea Costa, c'è questa cultura dei villini che è una peculiarità proprio bolognese, anche la definizione, molti dei quali sono opera di un architetto di origine milanese che si chiama Paolo Sironi. Però se voi andate tipo in via Urino, in quelle strade là dietro, anche solo un balcone con una raffigurazione di fiori, che possono essere di ferro, possono essere addirittura di ceramica, anche un piccolo fregio che corre lungo la facciata, danno l'idea di comunque di questa cultura e di come questa cultura si sia diffusa. Poi c'è però anche il centro, il centro diciamo che intendiamo noi oggi, Via Indipendenza, è aperta nel 1861, quindi sì, ci sono molti spazi che alternando delle aziende, diciamo, a delle case private, possono dare luogo a alcuni esempi molto importanti.
E vediamo allora insieme alcune di queste testimonianze.
Il capolavoro del Liberty a Bologna è la cosiddetta palazzina Maiani, che è all'inizio di Via Indipendenza e oggi ospita purtroppo un negozio, mentre in realtà fino agli anni 50 era una bellissima cioccolateria, appunto il nome era quello della casa che la produceva, e soprattutto questo balcone in ferro battuto, che è un'opera di Augusto Cézanne, che è uno dei protagonisti di questo periodo. Ma lì intorno ci sono diversi luoghi che lasciano tracce tuttora visibili, bisogna cercarle un attimo, è anche divertente. Per esempio l'albergo diurno Cobianchi, comincia la cultura degli alberghi diurni perché aumenta la quantità di viaggiatori e naturalmente c'è questa necessità. In questo caso l'albergo Cobianchi era molto elegante in tutte le sue parti, e lì praticamente di fronte c'è il cinema modernissimo di cui adesso sentiamo continuamente parlare. C'è la Sala Borsa, che ha avuto nella sua storia tanti cambiamenti di uso, anche interessanti, perché è stato addirittura un campetto sportivo. Però ecco, lì c'è proprio un angolo che comprende il cosiddetto Canton dei Fiori, dove ci sono degli affreschi. Lascio per ultimo invece la casa farmacia Alberani in via Farini, all'angolo con Castiglione, perché c'è una cosa curiosa, diciamo, è un vero capolavoro, ci sono anche dei bassorilievi che rappresentano la scienza, è proprio la casa che fa angolo, e c'è una grande data che è il 1909. Nel 1909 esce il manifesto del futurismo, quindi in realtà diciamo la temperie di questo decorativismo un po' fine a se stesso, se vogliamo, però che doveva aumentare l'eleganza degli edifici, viene quasi improvvisamente a termine. Ossia anche Bologna, pur non essendo una città tra le prime ad aderire al nuovo movimento promulgato da Marinetti, però questo gusto della decorazione in sé, questa fioritura che molte volte appunto esce dai balconi con una grande grazia, comincia a venire meno.
Grazie per averci ascoltati. Continuate a seguire Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.